Carlo a Carlo, la linea lombarda.
Carlo Dossi con Fabio Pusterla. 12 maggio 2015, studio 2. Seconda parte.
Thank you.
Claudio Farino nella chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica ci hanno proposto questo bel brano di Gorny Kramer, Cherie. Noi riprendiamo la nostra conversazione. Poco fa si diceva che questo libro non ha avuto fortuna, anzi è stato contrastato duramente. Sulle riviste rimbalzavano critiche piuttosto pesanti. E che cosa fa il nostro Carlo Dossi? Risponde scrivendo un altro libro.
Un altro libro che si chiamerà La vita di Alberto Pisani. È come dire la continuazione della rievocazione autobiografica. La lingua rimane più o meno quella che si è sentita, che ho descritto prima, e che forse si può precisare meglio prendendo a prestito una dichiarazione di uno degli altri due che ho nominato, Giovanni Faldella. Credo che quello che dice Faldella di se stesso valga più o meno pari pari anche per il Dossi. E Faldella scriveva, è molto famosa la citazione, «Vocaboli del 300». Del 500, della parlata toscana e piemontesismi, nel caso del Dossi, lombardismi. Sulle rive del patetico, piantato uno sghignazzo da buffone, tormentato il dizionario come un cadavere, con la disperazione di dargli vita mediante il canto, il pianoforte, l'elettricità e il reo barbaro. Così seguiterò finché avrò carta e fiato. Tale è il mio stile, come venne ridotto dal mondo piccino e dai libri grossi. Più o meno è quello che fa anche Carlo Dossi. Ma nel secondo suo romanzo, a questa mescidazione linguistica, si aggiunge un altro aspetto. Non è più soltanto la lingua, non è più soltanto lo stile, ma la struttura stessa dell'opera a spiazzare i suoi lettori. Per esempio, il romanzo comincia col capitolo quarto, e poi seguono il primo, il secondo, il terzo e il quinto. È una stranezza, naturalmente, e tutto è strano in questo libro, perché se la vicenda narrata è più o meno una ricostruzione autobiografica, poi questa narrazione si dirama di qua e di là in raccontini che apparentemente non hanno un rapporto immediato con la trama generale del libro, che spostano l'attenzione su tutt'altro. E uno di questi raccontini, tra un istante lo sentiremo, è tratto appunto da un capitolo in cui a un certo punto l'autore abbandona la via maestra della ricostruzione e si mette a parlare, a raccontare una vicenda che tocca un fenomeno sociale molto diffuso che aveva agitato molte delle coscienze letterarie ottocentesche, il gioco del lotto, cioè una delle prime forme di gioco d'azzardo legalizzate, per dire addirittura monopolizzate dallo Stato, nelle quali le classi popolari, come avviene ancora fino ai nostri giorni, gettavano, come dire, le loro residue speranze di redenzione sociale. Ora immaginate che cosa avrebbe potuto scrivere sul gioco del lotto uno scrittore, come dire, politicamente corretto, che volesse indicare in questa catastrofica depravazione sociale le radici del male. Il Dossi naturalmente non appartiene a questa famiglia e sul gioco del lotto ottiene degli effetti esattamente opposti. Di nuovo, prima di sentire una parte di questo raccontino, prendo in prestito dal napoletano Vittorio Imbriani una dichiarazione che io credo il Dossi avrebbe sottoscritto molto volentieri e che si scaglia appunto contro il politicamente corretto. Diceva Vittorio Imbriani: «Dirò io, cotesti vostri raccontini, cotesti bozzettucoli, cotesti sentimentuzzi lambiccati e raffinati, cotesta articciuola da stufa, anzi da infermeria, non mi garbano, io ci sbadiglio su». Sentiamo allora il gioco del lotto detto dal Dossi.
È la portinaria classica. Ampia, bassa, non ricevendo luce che da una finestra chiusa, incartata, e per metà nel soppalco e luce anche scarsa, dal pavimento che invischia non la contiene due mobili in parentela fra loro, sebbene più d'uno venuto fuori da due. In fondo un lettone di quei catafalchi terribili che non si piglian che a corsa, interrogandone prima con un po' di fio fissa il di sotto, coperto di un pannolano a scacchi bianchi ed azzurri e protetto da una spalliera di roba passata per l'acqua santa. Questa portinaria può dirsi la pattumiera di casa. Sulle pareti quadri d'ogni generazione, o senza il vetro o con il vetro rotto, e un albero genealogico e stampe dai magazzini pittoresche e figurini di mode dell'epoca di Beauharnais e una raccolta di taccuini fuori d'uso incominciando dal 4. Sui tavoli, sui canterani, vasi di fiori di pezza, polverosi, sbiaviti, piccole statue alabastrine, monche, pere, mele e Gesù bimbi di cera, tomi senza il compagno, porcellane e terragli a crepi, guanti dismessi, piombo appallato di Dio sa quante boette e scatole e scatoline di tutti gli sposalizi della contrada con entro ancor la treggea. In un camerino senz'uscio, appeso, folla di vesti, avanzi di ultimi spogli. E il tutto si sottintende sliso, sudicio come le sue vecchie padrone, le quali sono due. Una che ha nome la Pinciroli, è piccolina, è osso e buco, e pensa alla provvista temporale dei cibi. L'altra, cioè Madama Ciriminaghi, vera madre abbadessa, sempre su un poltronone, provvede allo spirituale, spaternostrando, snocciolando rosari, dicendo male del prossimo. Ora, volete sapere una cosa? Ma, uè, miei ragazzi, stia tra noi. Le due portinaie sono riccone sfondate. Bene, voglio imbrogliarvi ancor più, aggiungendo che le due donne in barba ai loro sacconi di scudi sono, quel che si può, felici. E in gran segreto quale? Esse mettono al lotto. Oh, ma è la volta del terno, dicono poi con uno scrocchetto di lingua. I numeri sono bellissimi e le si stillano il capo intorno al come impiegare i 20 lire del re. Madama Ciriminaghi amerebbe una casetta sul lago in riguardo alla barca. La Pinciroli una sulla montagna per amor della vacca. Lì si discute e si sciorinano in mostra di quello e di questo i vantaggi. Poi si va a letto e lietamente si sogna. Per il di dopo la Pinciroli ha rinunziato alla vacca e si accomoda al lago. S'acquista allora la casa e si comincia a pensare in qual maniera disporla, in quale foggia acconciarla. Su un muro di qua, su un muro di là, eccoti fuori un casone, indi un palazzo. In ogni sala tappeti, grandi specchi, lumiere, tintinnano i campanelli, accorrono i servitori, attaccansi i tiri a quattro. E certe come si stanno le due amiche di vincere, possiedono veramente. Han dunque tutti i piaceri della ricchezza senza i fastidi. Tutta la smania del comperare e non il sazio di avere. Sono padrone di fondi e non pagano imposte, né al governo né a Dio. Sono padrone di case e non temono incendi e non ladri. Fanno spese stragrandi e il loro sacchetto pesa sempre lo stesso. Né poi crediate che i disinganni settimanali le disturbino molto. Pazienza, esclama rincasando la magra. A un'altra volta, ribadisce il grassone senza scomporsi, e lì, fatto un bel taccio sulla disdetta, si danno a cercare numeri di fisionomia più bella.
Ecco, si sarà a questo punto capito, credo, abbastanza bene la portata satirica, deformante, caricaturale che questa lingua, questo stile e questo sguardo sarcastico hanno sulla realtà italiana di quell'epoca. Non solo sulla realtà, però, anche su una letteratura, e qui rubo una frase a un altro erede di Carlo Dossi, cioè Arbasino, che in una prefazione dice una cosa terribile, cioè che il Dossi mette in luce anche l'ipocrisia di una cito, letteratura nazionale, quella italiana, che non ha mai avuto un Balzac, né avrà mai un Flaubert. E si vede recapitare un improvviso Bouvard et Pécuchet milanese, cioè una letteratura dentro la quale il Dossi è un corpo estraneo, e sorprendente e spiazzante. Non è possibile questa sera trattare tutte le opere, non sono moltissime, ma neanche pochissime, sono una dozzina di romanzi, raccolte di racconti che il Dossi ci consegna. E quindi propongo di saltare, solo ricordando due titoli, gli ultimissimi, quelli a cose fatte, che seguono gli amori di cui ho accennato prima, che seguono la conclusione del suo ventennio creativo. Uno di questi titoli è l'unico titolo dialettale del Dossi, un'operetta intitolata Una famiglia de cilapponi, Giavanada in cincat con Musega, che nomino sia per il piacere del titolo sia perché so benissimo che il nostro grande lettore la conosce perfettamente, avendola anche lui stesso recitata. La seconda invece è proprio l'ultimo libro del 1906, Fricassea, critica di arte, storia e letteratura. Altro titolo che subito suggerisce l'intonazione ironica. Ma dicevo, lasciando da parte le opere di cui non ci si può occupare, propongo di considerare brevemente ancora due titoli, che in un certo senso rappresentano due esiti estremi del Dossi. Il primo è quello che mi pare ricordasse Maria Grazia all'inizio, La desinenza in A, cioè un libro dedicato a un tema particolare e importante, la donna, l'universo femminile. Sono pagine, quelle di questo libro, La desinenza in A, tutte dedicate alle donne. Ma sono anche pagine imbarazzanti, tant'è vero che questo libro viene pubblicato nel 1878, ristampato dal Dossi con delle aggiunte, 3 anni dopo nell'81, dopodiché non verrà mai più ristampato integralmente fino al 1981. Un secolo di silenzio su un libro evidentemente scomodo, perturbante, inquietante e per certi aspetti estremo. Non c'è dubbio che qui la misoginia del Dossi raggiunge esiti paradossali. Ho scelto uno dei racconti, come dire, più presentabili, cioè quelli che si possono leggere in pubblico, ma anche in questo racconto che ci metterà di fronte due giovani fanciulle in fiore che discettano fra di loro di argomenti delicati come l'onestà, la verginità, la convenienza. Ecco, in questo dialogo a prima vista semplice, qualcosa di inquietante e persino sordido si insinua tra le loro parole. Ad un certo punto una delle due dirà all'altra che invita a distinguere i piani dell'apparenza rispetto a quello della sostanza. E dice l'altra, sì, grazie tante, però una volta che la pentola è rotta, c'è, dirà l'altra, c'è un magnano per tutto. Il magnano, come credo sappiano tutti, era la figura che riparava per l'appunto le pentole. C'è un magnano per tutto e un filo di verginità si salva poi sempre.
È sera e siamo in strada. Due belle ragazze in quell'età in cui tutti intorno par lor ripetuto quel sì che le sentono dentro, sostavano sobbracciate davanti le luminose vetriere di un caffè, raccogliendo di tra lo scucchiario e il vocio i gratuiti suoni di un'orchestrina, uno di quei rimasugli dei godimenti degli altri, come i falliti carnovaleschi gettoni, gli effluvi dei rosticciai, i mozziconi di sigaro, i razzi e gli aerostati al volo, che fanno la parte men triste delle proprietà di chi non ne ha, nelle quali primeggiano la ruota e la strada maestra, l'ospedale e la carcere, la furca e la fossa comune. «Belle!» chiamai le due tose, ma fu un complimento. Proprio di bella nessuna la nera peraltro scusava, e le lor vesti di umilissima stoffa, ma di irriprovevole taglio, ce le dicevano a un tempo oneste e sartine. «Toh, la miglia esclamò Bortolina, piccola bionda, che aveva un visoccio paffutamente scipito come la dama delle carte da gioco, e stringendo il braccio all'amica accennava a una magnifica giovane che nel caffè, tutta trine e velluti e sopra sé andando al pari di una regina, porgeva da una cestella a dritta e a sinistra fiori e promettevane altri più riservati a tre o quattro di quei scozzona cavalli in pelle da gentiluomo, detti ancora Lyon da chi non li ha uditi arragliare. Poveri fiori, colti per tutti, andavate ben presto sul vostro fatal mondezzaio. Ti ricordi, Pippetta, continuò Bortolina, quando la Miglia veniva a scuola dall'Onorine e non aveva pur sottanine ed era tutta patere d'ave e metteva il suo pan di tritello accanto al nostro formaggio per dargli un poco d'odore? Ecco, in men che non cuoca un asparago, buttati via gli zoccoli e tolto un nome di scarto, Cora, la ci passa dinanzi senza più ravvisarci, perché ha orecchini di diamante e gonnella di moar. Guarda, toletta nuova anche oggi. Miglia sta al primo piano, tien cameriera e una corte di servitori paganti, va ai bagni di mare e alle acque, viaggia, mentre i giornali le fanno il trombetta e la sua faccia bronzina è venduta fin sulle scatole dei Zolfanelli, insieme ai ritratti di Cavour e Manzoni. Ma la seconda fanciulla, la nera, di cui la selvaggia magrezza o piuttosto asciuttezza delle forme e del volto tradiva gli intensi insoddisfatti desii? Sai che cosa t'ho da dire? Interruppe. Che le sciocche siamo noi ad essere quello che siamo. Noi che al di sopra di un quinto piamo ci ostiniamo a gettare la notte che è del piacere nella fatica, cucendo con gli occhi rossi di pianto le gaie vesti della baldoria, allargando con lo stomaco stracco dalla vuotezza il corsetto della fannullona che impingua, impellicciando con le dita agghiadate gli altrui ripari del freddo, e con questo per guadagnarci cosa? Tanto da prolungare la fame. Ah, gli scrupoli al Papa! Un dio l'altro do un calcio allo scatolone ed imbraccio il mio panierino di fiori. E l'onestà, Pippetta, gonfia parola, come la panna montata che ti riempie la bocca un momento e alto lì. Parola inventata dai ricchi per salvarsi dai poveri. Tagliami fuori una giubba da questa tua onestà, se sei buona. Soffiaci sopra, se puoi, perché la ti scaldi la zuppa. Portala al monte senza pietà e là chiedi che ci affidino sopra. Predichi pure il prevosto, lui che suda butirro e sospira di replezione che le oneste figliuole hanno il vantaggio d'andare attorno con la fronte scoperta. Intanto il rossore delle altre è coperto da una veletta di pizzo. Intanto noi seguitiamo le oneste in abituccio di tela a imbastire il velluto delle inoneste. No, 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 Bortolina, non mi si imbroglia più altro con una tale parola. Si apposta al nostro benessere. Ho risolto. Domani colgo i miei fiori e mi offro. Ma tua madre lo impedirà. Mamma, toccando questi, diventerà cieca e sorda. Certo, se mi frullasse di peccare con uno che non potesse dividere meco se non il puro peccato, ella ne inorridirebbe, mi coprirebbe di ingiurie e, sapendo che io non troverei altro tetto, mi caccerebbe senza rimorso dal suo. Ma va che colui sia un manzetto indorato quale il contino Pavia o il cavaliere Formaggia o il Naum, che in confidenza mi fanno già le occhiatine pedinandomi in strada, e mamma si glorierà di servirmi ella stessa da portinaia. Scema! A tiro di due il vizio non è nemmeno più vizio, a tiro di quattro è già una virtù.
Thank you. si sente Carlo Porta dietro a tutto questo?
Si sente Carlo Porta senz'altro, certo, viene su proprio quel mondo popolare e quello sguardo pietoso e impietoso che porta a saggettare sulle ipocrisie sociali, non c'è dubbio. Del resto, in un'altra di quelle note azzurre, Carlo Dossi dirà, questa volta parlando del Verga, una cosa molto interessante. Gassa sendenta, ludù da lavanga. È un'espressione che si potrebbe applicare anche a lui. Ci si sente dentro qualcosa che sale dal basso, non c'è dubbio. Nella continuazione di questo brano, che è più breve, c'è una cosa di cui mi sono accorto dopo e che cade a fagiolo nel nostro ciclo. Perché le due fanciulle adesso, una delle due dirà, beh, certo che se intendi fare quello che dici, povero Carlo. Carlo è il fidanzato di quella magra piena di desideri, che risponderà, ma povero Carlo, Carlo è buono. È così buono che sarebbe quasi un peccato non affibbiargliene qualcuna. Cioè, allora sarà un ultimo Carlo in tono minore per il nostro ciclo, quello che adesso sentiamo.
Per cui, addio Carlo, dimandò Bortolina. Povero Carlo, disse Pippetta con una tal quale amarezza, e tacque un istante. Ma, aggiunse con smania, alla mia età una fanciulla è fuoco. Io più non posso camparla a sola speranza, con le ragnaie che mi invadono il seno, odorando piaceri che mai non giungo a gustare. Io più non voglio sentirmi a spedale con un cuore da re. Carlo pazienterà, a lui darò il mazzolino per nulla, gli aprirò un negozietto, glielo impirò d'avventori, poi quando n'avrò una costa abbastanza da potergli essere fedele, lo sposerò, se ancora non mi odia. Ma Carlo è sì buono, insiste Bortolina. Di là di buono, rincarì la compagna, aggiungendo peraltro il che ci dispiace, tanto buono che la sarebbe inverso la provvidenza una ingratitudine a non accogliargliene qualche d'una. E in fondo che gli farei? Gli farei un po' prima, nulla più, di quanto molte grandame, piglia ad esempio la duchessa di Stabia e la baronessa Caprare, hanno fatto ai loro signori sposini un po' dopo. Ma una volta che la pentola è rotta, ci ha un magnano per tutto. Un filo di verginità avanza sempre. E se ci resti? In 9 mesi c'è tempo di non partorire. Ma e la coscienza? Altra parola da mandare a braccetto con l'onestà. Coscienza è sì dolce di complessione che ogni qualunque panzana la quieta. Dunque, nessuna paura di andare in bocca al... E Bortolina non osò proseguire. Paura io? Per me odo sempre il prevosto quando dal pulpito grida imitate la Maddalena. Ora, per rettamente imitarla... Bisogna incominciare dal peccato. Il pentimento viene poi. Che qualche cosa da fare un po' nuovo va riserbato per la vecchiaia, quantunque di penitenza, a dire la verità, ne abbiamo tanto, tanto io che te, anticipata fin troppo. Oh Bortolina, non ti confondere, vedrai che Pippetta ti raggiungerà in paradiso. E chissà mai, per la scala del taccuino, Santa Pippetta, che spicco. Già, lo disse il prevosto, tutti i gran santi furono gran peccatori. Basta, fa tu una cosa per bene, proferì la biondina, a metà persuasa. E la nera, tutto sta a infilar giusto la strada. Ma in quella un vecchiastro che soffermato lì presso orecchiava, avanzando nel mezzo delle loro fragranti testine una faccia tra il cimitero e la parruccheria, dalla pupilla e dal labbro oscenamente obliqui, e accomodandosi insieme con la paralitica mano sulla nera cravatta di raso una spilla a brillanti, bimbe, balbettò con la bazza, posso insegnarvela io la strada. Tra di esse, da braccio a braccio, passò un significante sussulto. Bortolina, abbassando lo sguardo, imbragiò. L'altra si volse con occhi allegri alla spilla.
Grazie mille. Siamo quasi alla fine e siamo stati indecisi fino all'ultimo se andare avanti con l'ultimo tassello o cavarcela utilizzando lo stratagemma che utilizzò l'altro scrittore amico, insomma un compagno di strada del Dossi che ho già nominato, Vittorio Imbriani, che iniziò un suo romanzo dicendo «Voglio raccontare due storie». E alla fine del libro ricordò «Avevo detto due, vero? Beh, l'altra un'altra volta, con comodo, quando che sia». Ma invece abbiamo ancora 5 minuti e quindi parlerò anche dell'altro libro che ho accennato, che non è il libro migliore del Dossi, anzi è forse uno dei meno riusciti, ma per altri aspetti è molto interessante. Si intitola La colonia felice. È un libro particolare che sposta completamente il discorso dai temi che abbiamo sentito, dalla realtà milanese, quotidiana o autobiografica, a un orizzonte invece che potremmo definire filosofico-politico. Per capire bene questo libro si può ricordare un bellissimo saggio apparso nel 76 da quello che allora era un giovanissimo ricercatore che lavorava all'Università di Torino e che adesso è ordinario di letteratura italiana a Napoli, Francesco Spera. Spera aveva pubblicato un libro intitolato Il principio dell'antiletteratura, dedicato appunto a Dossi, a Faldella e a Imbriani, e aveva notato che nell'opera di questi tre scrittori, che in realtà non si erano minimamente messi d'accordo o frequentati, in tutte e tre le opere c'era almeno un titolo, e quello del Dossi è il nostro La colonia felice, che mette in scena uno dei grandi argomenti, l'utopia, ma per misurarne il fallimento. Il fallimento dell'utopia era infatti il titolo del primo capitolo di questo saggio di Francesco Spera. E come il Dossi fotografa il fallimento dell'utopia? Immaginando una situazione paradossale. Un gruppo di forzati, anzi di condannati a morte, vedono la loro condanna a morte commutata in un esilio perpetuo. I responsabili della prigione e delle leggi dello Stato in cui si trovano dicono loro: «Bene, voi credete di essere in un certo senso vittima della nostra società e a causa delle vostre condizioni di aver commesso delle infrazioni gravissime? Benissimo, e noi vi deportiamo per sempre su un'isola deserta, dove vi lasceremo un fucile o due, i viveri per cominciare, dopodiché saranno affari vostri. Volete costruire un'altra società? Fatelo». È una situazione paradossale, naturalmente, nella quale i deportati, insomma, all'inizio si daranno alla più totale anarchia, salvo sperimentare che in questo modo finiranno per rischiare di trucidarsi a vicenda e dopo una fase complessa di conflitti e lotte intestine arriveranno alla conclusione che in effetti è meglio darsi delle regole per sopravvivere tutti quanti e inizieranno così un processo di ricostruzione di quella stessa società che li aveva in un certo senso espulsi e condannati. Risolvono abbastanza in fretta i primi problemi, la proprietà privata e queste cose qui. Il vero problema però nasce quando si tratta di definire e le donne? Quelle di chi sono? Come si fa a deciderlo? Allora uno di loro dice: beh, siamo in 15 a bracche, in 10 a gonnelle, però delle 15 bracche 3 o 4 sono fuori gioco per, come dire, ragioni anagrafiche. Qui c'è una breve baruffa, ma la cosa funziona. E quindi cosa dobbiamo fare? Giochiamo al lotto gli accoppiamenti. Dopodiché però queste coppie nate dal caso saranno inalienabili e indissolubili. E così in questa ricostruzione delle leggi sociali, che ha il sapore di una specie di illuminismo dossiano, ma un illuminismo cupo, poco allegro, si arriva addirittura a ricreare il modello della famiglia borghese. Salvo che è una famiglia, come sentiremo tra un istante, terrificante. Come terrificanti sono le regole che questi ex criminali si danno, reintroducendo con tutta la crudeltà del caso persino la pena di morte. Allora adesso possiamo, io credo, concludere con l'ultima breve lettura che vi proporrà un elenco di coppie spassoso, senz'altro, ma anche desolante. Coppie che si formano coi bussolotti.
Ora la divisione diventava ben piana. Nulla di meno si volle continuata la lotteria. E ad Amos, in Lima, toccò la pellucida e rosea Olivetta Cuorbello. A Giorgio il Rampina, Carmen la Smorta, una bellezza in pieno frutto. A Lazzaro il Guercio, Battistotta la Serva, ancacciuta e baffuta Schiattona. Infine, ad Erminio il Tedesco, un colosso dagli occhi e dai capelli sbiaditi, toccò la Cecilia, cui lombi torosi doveano dare passata degli affanni di cuore. Né qualcuno sogghigni a simili nozze fabbricate sul caso. Che è un matrimonio in tutti i paesi del mondo, per quanto premeditato, se non un getto di dadi?
E allora concludiamo con Claudio Farinone e Fausto Beccalossi ancora una volta con un'altra interpretazione di Gorni Kramer. Mi pare che la scelta sia perfetta. Amore, fermati.
Thank you.